Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei affrontare con voi un discorso che il Santo Padre ha tenuto sabato scorso, 24 agosto, ai partecipanti all'incontro promosso dall'International Catholic Legislators Network, cioè un'associazione, un organismo internazionale che riunisce uomini politici e legislatori di diversi paesi del mondo. Il tema dell'incontro, che è stato l'occasione per il discorso del Santo Padre, è un tema di grandissima attualità e drammaticità. Il mondo in guerra, crisi permanenti e conflitti. Cosa significa per noi? Il discorso è breve, chiaramente il Santo Padre non crede di poter risolvere il problema della terza guerra mondiale a pezzi che incombe attualmente nel mondo, ripetendo quella frase che ormai è diventata un classico della letteratura, del magistero nel pontificato di Papa Francesco, cioè il fatto che viviamo dentro una guerra mondiale, una terza guerra mondiale dopo le prime due, che viene combattuta a pezzi, cioè soltanto in alcuni punti del globo contemporaneamente, con diversi livelli di gravità, che non è ancora diventata la terza guerra mondiale che coinvolge contemporaneamente, come è stato per le prime due, tutti i paesi del mondo sostanzialmente, in una guerra che non è combattuta soltanto dagli eserciti, ma anche dalla popolazione. Una guerra sempre più totalizzante, non più limitata ai militari, ma che coinvolge con i bombardamenti la popolazione, ma anche con la propaganda, con la disinformazione, quella guerra ibrida di cui spesso gli analisti parlano, che è una delle caratteristiche della guerra moderna, dove l'aspetto della violenza militare è certamente grave e presente, ma non è l'unico aspetto della guerra, perché la guerra oggi viene combattuta sui giornali, sui mezzi di comunicazione, con le informazioni vere e false, con il tentativo che spesso riesce di sottrarre al nemico la capacità di continuare a combattere, di resistere, cioè quella che viene chiamata appunto la guerra psicologica, una guerra che non si vede, ma se ne vedono le conseguenze. Ebbene, noi viviamo dentro questa situazione, una situazione che si è acuita, si è manifestata ancora più drammaticamente negli ultimi anni con l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio del 2022, che è un tipo di guerra un po' diversa, contraddittoria rispetto a quello che vi ho appena detto, perché quella guerra, quella cominciata al confine tra la Russia e l'Ucraina 2 anni e mezzo fa, è in qualche modo stato il ritorno alla guerra classica, alla guerra degli eserciti, alla guerra sul campo, sul territorio. Una guerra che pensavamo che non esistesse più. Dopo la seconda guerra mondiale, dopo la guerra di Corea, dopo la guerra del Vietnam, pensavamo che la guerra fosse soltanto la guerra ibrida, che c'era la guerra, ma aveva le caratteristiche dell'epoca postmoderna, cioè appunto non una guerra combattuta sul territorio. Invece l'invasione dell'Ucraina ci ha in qualche modo riportati indietro, cioè ci ha riportati dentro quel modo di fare la guerra che pensavamo fosse superato. Analogamente, il 7 ottobre di quest'anno, scusate, dell'anno scorso, è cominciata un'altra guerra, anche questa molto violenta, molto visibile, diversa certamente perché non è una guerra formalmente dichiarata fra due stati, come invece è la guerra in Ucraina, però una guerra altrettanto violenta e altrettanto violenta sul territorio, non che le guerre ibride non siano violente, ma non sono così visibili, diciamo così. E questo è avvenuto in seguito a un atto di terrorismo micidiale, terribile, con cui un gruppo terroristico islamista, cioè che ha come riferimento il desiderio, la volontà di islamizzare tutto il Medio Oriente, un gruppo terroristico si chiama Hamas, ha compiuto un atto di terrorismo all'interno dello Stato di Israele, uccidendo decine di civili e rapendone parecchie decine, portandole all'interno della striscia di Gaza, che è un piccolo territorio confinante con Israele, sotto il controllo di questo gruppo terroristico Hamas, dove vivono circa più di 2 milioni di palestinesi. Questo ha provocato la reazione dello Stato di Israele, del suo esercito, che ha immediatamente cominciato una guerra all'interno di questa piccolissima striscia di terra per stanare i terroristi che sono presenti dentro questa striscia di terra di Gaza, che sono, diciamo così, presenti soprattutto nel sottosuolo, dove hanno nel corso degli anni costruito una rete di tunnel che sostanzialmente, da quello che si capisce, permette l'esistenza di una vita sotterranea, una vita pubblica anche, dove vengono raccolte armi e dove questi terroristi possono liberamente circolare e organizzarsi per poi uscire e colpire all'interno di Israele. Sembra che questi, anzi sembra, questi tunnel escono all'interno dello Stato di Israele. E attraverso questi tunnel è stato possibile compiere l'atto terroristico del 7 ottobre dello scorso anno. Questo attacco dell'esercito israeliano per stanare e colpire mettere in condizione di non nuocere questi terroristi, ha naturalmente purtroppo coinvolto la popolazione civile dei palestinesi, provocando in tutto questo tempo un numero altissimo di morti e di feriti, non soltanto fra i terroristi, ma anche e soprattutto dal punto di vista numerico sulla popolazione civile. Sembra che siano stata, cioè la forza di questo gruppo terrorista di Hamas sia stata solo parzialmente smantellata, si parla del 50, del 60%, ma sono tutte indicazioni molto relative e molto difficili da confermare, ma certamente il prezzo in termini umani per la popolazione civile dei palestinesi è stato altissimo. Allora, queste sono i due scenari di guerra principali in questo momento, ma come dicevo all'inizio, come dice il Santo Padre, adesso lo vedremo proprio nelle prime parole che ha pronunciato ai partecipanti a questo incontro, la terza guerra mondiale viene combattuta a pezzi in tante altre parti del mondo. E non dobbiamo neanche dimenticare come ci sono atti di guerra spesso in corso da parte dei governi nei confronti dei loro rispettivi popoli. Per esempio, domenica il Papa all'Angelus, oltre ad avere chiesto il rispetto della libertà religiosa e quindi avere di fatto condannato il provvedimento del governo ucraino che ha messo fuori legge la Chiesa ortodossa che fa capo al Patriarcato di Mosca, accusandola di sostanzialmente sostenere la guerra scatenata contro l'Ucraina dall'esercito russo, e cosa che è fatta, ci sono stati tanti episodi che confermano questa tesi, è molto verosimile che la Federazione Russa si sia servita di questa chiesa presente all'interno del territorio ucraino, ma certamente il Papa ha voluto ricordare come il principio della libertà religiosa prevede che se vengono commessi dei delitti da parte di uomini anche religiosi, devono essere condannati, repressi, il Papa ha proprio usato questa espressione, ma questo non deve impedire a nessuno di poter pregare nella Chiesa che desidera, perché questa sarebbe una violazione della libertà religiosa. Ma durante questo stesso discorso all'Angelus, il Papa ha ricordato un evento in corso, cioè la violenza esercitata da un regime, in questo caso il regime del Nicaragua, contro il popolo del Nicaragua e in particolare contro la Chiesa. Come sapete, sono stati espulsi oltre 200 sacerdoti dal Nicaragua, tra cui anche due vescovi, e in questo paese molto cattolico sono state, in occasione delle feste pasquali e di altre feste religiose, sono state proprio impedite fisicamente le processioni, cioè è stata violata in maniera molto palese e molto violenta la libertà religiosa del popolo nicaragüense. Una cosa analoga, anche se non esplicitamente contro la Chiesa, ma anche contro la Chiesa, avviene in un altro paese dell'America Latina, il Venezuela, dove un popolo che sembra essersi espresso alle recenti elezioni politiche contro il regime socialista di Nicolás Maduro, il successore del generale Chavez che guida da tanti anni ormai questo paese e lo ha ridotto alla fame, sembra che il popolo si sia espresso in maniera molto maggioritaria per far vincere le elezioni al candidato dell'opposizione, ma Maduro, che ha dalla sua la forza dell'esercito, non ha riconosciuto la vittoria dell'elettorale dell'opposizione e al contrario ha affermato di averle rivinte lui stesso, senza peraltro provare attraverso una documentazione credibile, tanto che la grande maggioranza degli stati, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, anche diversi stati dell'America Latina, tra cui il Brasile, hanno impugnato questa risoluzione di Maduro di avere vinto lui le elezioni, hanno chiesto di mostrare le prove di questa vittoria, ma di fatto stanno sostenendo l'opposizione, anche se, ripeto, non avendo dalla propria parte la forza dell'esercito, la situazione nel Venezuela è ancora molto incerta perché il potere dei militari è estremamente forte ed esteso in tutto il paese. Questo per dire che quando parliamo di terza guerra mondiale a pezzi, non dobbiamo soltanto pensare ai focolai di guerra esplicita, evidente, manifesta, come quella in Ucraina o come quella a Gaza, ma dobbiamo pensare anche ai tanti luoghi dove con la violenza un regime si impone sul proprio popolo e impedisce a questo popolo di esprimere liberamente la propria volontà. Ma andiamo adesso al testo del Papa del 24 agosto. Il tema dell'incontro di quest'anno, il mondo in guerra, crisi permanenti e conflitti, cosa significa per noi, è quanto mai attuale. La presente situazione di terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ma c'è la terza guerra mondiale, sembra permanente e inarrestabile. La crisi in corso minaccia seriamente i pazienti sforzi compiuti dalla comunità internazionale, soprattutto attraverso la diplomazia multilaterale, cioè la diplomazia praticata da diversi stati, non soltanto da quelli coinvolti nei conflitti, al fine di incoraggiare la cooperazione nell'affrontare le gravi ingiustizie e le pressanti sfide sociali, economiche e ambientali che la famiglia umana si trova ad affrontare. E questo è così, non esagero, dice il Papa. Qual è allora la risposta che ci si attende? Non solo da parte dei legislatori, ma di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, particolarmente di quelli ispirati da una visione evangelica dell'unità della famiglia umana e della sua vocazione a costruire un mondo, a coltivare un giardino, dice il Papa richiamandosi a Genesi 2:15 e a Isaia 61:11, cioè dove dice testi biblici che ci ricordano come la vocazione, desiderio di Dio è che l'umanità costruisca un giardino, cioè faccia della terra e della vita che ha ricevuto un dono l'occasione per costruire un giardino, per coltivare un giardino e per costruire un mondo migliore, potremmo dire. Un mondo caratterizzato da fraternità, giustizia e pace. Questa è la domanda. C'è la domanda: che cosa si può fare, che cosa si deve fare per guadagnare la pace? permettetemi di proporre alcuni spunti alla vostra riflessione. Cioè, qui il Papa così dà delle suggestioni. È chiaro che qui non bisogna evitare degli errori, due errori sostanzialmente, che sono l'uno il contrario dell'altro. E da questo punto di vista, lo vedremo più avanti, è molto utile conoscere bene la dottrina della Chiesa sull'uomo anzitutto, perché la pace, il rifiuto della pace, la guerra, comincia nel cuore dell'uomo. Comincia con Caino che uccide Abele. Comincia con Lucifero che si ribella all'ordine di Dio. Quella è la prima guerra. Quando gli angeli si ribellano alla volontà di Dio perché vogliono diventare come Dio, vogliono essere loro a stabilire ciò che è bene e ciò che è male. E come dice la Sacra Scrittura, l'Apocalisse, scoppia così la guerra in cielo fra gli angeli ribelli guidati da Lucifero e gli angeli che rimangono fedeli a Dio, guidati da San Michele, che combattono questa battaglia il cui esito è la nascita dell'inferno. Gli angeli ribelli vengono mandati all'inferno. Sono i demoni, quelli che noi giustamente chiamiamo il demonio e i demoni, perché sono tanti gli angeli che hanno seguito Lucifero in questa ribellione e sono con lui stati scaraventati all'inferno. Questa è la prima guerra, la guerra che è all'origine poi della tentazione che seduce Eva e Adamo e che poi produce tutte le guerre di cui per esempio la Sacra Scrittura ci parla, la violenza tra Caino e Abele, ma poi le guerre che accompagnano tutta la storia della salvezza, che come sapete è una storia che è anche la storia dell'opera misericordiosa della redenzione di Dio. Cioè Dio non abbandona gli uomini nel loro peccato, non abbandona l'umanità che ha creato nonostante la ribellione, nonostante il peccato, ma porta avanti questo disegno di salvezza che è il disegno della redenzione, che passa attraverso i grandi testimoni della fede, della salvezza, che sono i testimoni dell'Antico Testamento, i profeti, i re, Mosè, Davide, e che hanno come protagonista un popolo, no? Il popolo di Israele. Il popolo di Israele all'interno del quale Dio prevede nella sua opera salvifica di far nascere il Messia, cioè il Salvatore, che è un uomo ma è anche Dio, che è Gesù Cristo, che è il figlio di Dio fatto uomo, il cui sacrificio sulla croce è il sacrificio perfetto, perché è quel sacrificio che riapre le porte del paradiso che erano state chiuse dopo il peccato degli angeli e il peccato di Adamo ed Eva, e permette a tutti gli uomini vissuti prima e coloro che vivranno dopo di lui di entrare nella felicità eterna del paradiso, accogliendo la grazia, l'amore di Cristo che si esprime nel suo sacrificio della croce. L'azione salvifica portata avanti nell'Antico Testamento dal popolo di Israele, viene continuata e portata a livello di tutti i popoli, a livello universale, dalla Chiesa. La Chiesa che è il nuovo Israele, cioè è l'estensione di Israele a tutti i popoli, a tutte le nazioni, per seguire l'indicazione di Cristo che, ascendendo al cielo, invita i suoi discepoli che assistono a questo grande evento della sua ascesa al cielo ad andare a portare il Vangelo della salvezza a tutte le nazioni, a tutti i popoli. E questo è il compito della Chiesa. Uno dei principali ostacoli all'azione salvifica è la guerra, che è l'estensione dell'odio presente nel cuore dell'uomo a livello sociale, a livello dei popoli, no? Ma è dentro il cuore dell'uomo che nasce la guerra. Cioè che nasce quell'odio contro l'altro, cioè contro quello che viene, a cui viene imputata la mancanza di felicità, la mancanza di libertà, la mancanza di giustizia, eccetera. Per cui noi vediamo nella storia come, partendo da questo odio, gli uomini lo manifestino contro altri uomini. Lo vediamo in tutto l'Antico Testamento, ma lo vediamo per esempio nel Nuovo Testamento, nell'azione di persecuzione contro i cristiani, cioè contro coloro che hanno come scopo, proprio come vocazione, quello di portare la pace nel mondo. Ma c'è qualcuno che cerca di impedirlo, di impedire loro di farlo. Questo all'inizio è per esempio manifesto nella sinagoga di Israele, di Gerusalemme, guidata dai farisei, dai sadducei, che odiano Cristo e che odiano i suoi discepoli e li perseguitano, no? Lo stesso San Paolo, prima di convertirsi, era uno di questi persecutori. È colui che ordina l'uccisione del primo martire della Chiesa Cattolica di Santo Stefano, che celebriamo il giorno successivo al Natale, il 26 di dicembre. Ma è tutta la storia della Chiesa che è una storia di persecuzione, perché come Cristo anche la Chiesa è un segno di contraddizione che viene perseguitato perché in qualche modo vuole la riconciliazione tra gli uomini e Dio, quindi la pace fra gli uomini stessi. E questo scatena l'odio di chi non accetta più o meno consapevolmente questo disegno di amore, questo disegno di riconciliazione. Quindi la guerra nasce dentro il cuore degli uomini e poi si estende attraverso questo cuore carico di odio, impregnato di odio, si estende ai popoli, alle nazioni. Questo è quello che sta avvenendo anche oggi. Non è che oggi sia un mondo diverso da questo punto di vista dai precedenti. Soltanto che oggi, proprio oggi, in questi anni, noi dobbiamo anche imparare a descrivere la scena del mondiale, no? Cioè, ci sono gli artefici della lotta contro la pace. Cioè, chi sono gli artefici della guerra? Perché come sappiamo, capiamo anche da una lettura teologica della storia, cioè non è che il male, la guerra, le guerre siano, come dire, non abbiano dei protagonisti, dei nomi e dei cognomi. Cioè, le guerre vengono scatenate da uomini, da forze politiche, da forze ideologiche. E noi dobbiamo essere capaci di individuarle, per esempio, tutto il grande lavoro che sta facendo Padre Livio nel commento alla stampa è anche quello di dire: ma come si esprime oggi, qual è la fotografia oggi dello scontro fra la verità e il male, fra il bene e il male, cioè come si manifesta oggi questa volontà di fare la guerra, di portare la guerra, quali sono le cause, quali sono i protagonisti, quali sono gli artefici. Perché è evidente che lo scopo della Chiesa è quello di predicare e sforzarsi attraverso la propria diplomazia di ottenere la pace. E la pace prevede il dialogo fra i contendenti, però la pace non deve consistere nel chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Questo è un po' è il primo dei due errori che devono essere evitati, che è l'errore del cosiddetto pacifismo. Il pacifismo è una forma di guerra ibrida, psicologica, lanciata nel mondo da uno dei contendenti in guerra per indebolire l'avversario. Noi lo abbiamo capito, studiato, visto, imparato, per esempio, negli anni 30 del secolo scorso, quando uno degli imperi più pericolosi che si sono realizzati nella storia dell'umanità, l'impero sovietico, pericoloso perché rispondeva a un'ideologia, il comunismo, che è un'ideologia in sé, universale. Cioè che mira a portare la guerra, la rivoluzione in tutti i paesi del mondo affinché una classe, attraverso l'odio di classe, abbatta, elimini un'altra classe di uomini, nel caso specifico del comunismo era il proletariato contro la classe borghese che doveva essere eliminata attraverso l'odio di classe, la guerra di classe. Questa è la guerra, no? E negli anni 30, per indebolire la Chiesa, che era uno degli ostacoli principali all'affermarsi nel mondo dell'ideologia comunista, venne lanciata da Mosca la cosiddetta politica della mano tesa, la politique de la main tendue, la politica della mano tesa che i partiti comunisti occidentali avrebbero dovuto lanciare nei confronti soprattutto delle chiese, dei cristiani, per coinvolgerli e coinvolgendoli per indurli a non combattere, cioè a ritenere che il comunismo non fosse qualcosa di così antiumano, ma con il quale si potesse in qualche modo convivere. Questa forma di pacifismo, che venne accolta da gruppi anche di cristiani, come poi tutti nei decenni successivi abbiamo visto, è una forma di utopia, cioè è una forma il pacifismo di ideologia che in nome della pace di fatto aiuta una parte in guerra a sconfiggere l'avversario. Questo era l'obiettivo del pacifismo lanciato dall'Unione Sovietica e in qualche modo è un po' l'obiettivo di quelle forze che oggi spingono i paesi occidentali a non opporsi all'invasione della Russia in Ucraina, cioè a dire che l'Ucraina non ha il diritto di difendersi. E quindi dovrebbe lasciare campo ai propri invasori. E certamente sorge la domanda e dice: ma allora come si fa a ottenere la pace se si riconosce a un paese che ha aggredito il diritto di resistere, quindi di combattere, di fare una guerra contro il proprio invasore? E questo è un grande problema che non è che abbiamo scoperto oggi, già San Tommaso d'Aquino aveva posto delle condizioni e ha detto esiste il diritto di difendersi, che è previsto anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, il diritto alla legittima difesa. Però quando ci sono delle condizioni, è chiaro che una delle condizioni è quella che ci sia una certa possibilità che questa resistenza che comporta la morte, il sangue, i feriti, comporta sofferenza, non sia inutile. Cioè ci siano alcune possibilità. Certamente non la certezza, perché nessuno ha la certezza, non può avere la certezza, ma che ci sia una possibilità che questo sangue, questa sofferenza non sia inutile. Però questo comporterebbe entrare dentro una competenza politico-militare strategica che nessuno, che io certamente non ho, ma che è difficile molto avere senza conoscere tutti gli elementi in gioco. Ma certamente il pacifista che oggi dice che non ci si deve difendere quando si è aggrediti è un pacifista che fa il gioco dell'aggressore. E quindi questo è un pericolo, è un male dal quale ci dobbiamo guardare. L'errore opposto è quello di dire, vabbè, allora bisogna rinunciare ad ogni tentativo di accordo fra le parti, bisogna rinunciare alla ricerca di qualsiasi. E anche questo sarebbe sbagliato, cioè la Santa Sede ha sempre avuto al suo servizio una diplomazia straordinariamente preparata. E la condizione di questa azione diplomatica è quella sempre di parlare con tutti i contendenti, senza però, senza però dire le bugie, senza però non vedere la realtà. Nel caso specifico è chiaro che bisogna parlare con l'aggressore e l'aggredito se si vuole tentare di ottenere la pace, che ogni forma di dialogo deve essere ricercata, ma senza negare che ci sia un aggressore e che ci sia un aggredito, e senza negare che in linea di principio l'aggredito abbia il diritto, forse anche il dovere nei confronti del suo popolo, di resistere con tutti i mezzi leciti possibili all'aggressione che sta subendo. Allora, quali sono le riflessioni che il Papa fa e pone all'attenzione di questi uomini che sta incontrando? Primo, l'imperativo di rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere i conflitti e stabilire la giustizia. Cioè, la guerra non è il modo per ottenere la giustizia. Se non appunto in quelle determinate circostanze della legittima difesa, quando uno è costretto, messo al muro, non ha altra possibilità. Ma la guerra non è il mezzo per ottenere la giustizia ordinariamente. Non dimentichiamo, dice il Papa, che ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. Questo è sicuro e ne abbiamo l'esperienza. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Perché la guerra nasce, questa è una citazione dell'enciclica Fratelli Tutti, nasce dall'odio della guerra e quindi è una sconfitta. E noi dobbiamo stare attenti non solo nelle relazioni con le altre persone, all'interno anche delle famiglie nostre, delle relazioni politiche, per esempio, dobbiamo stare molto attenti a non lasciare uscire dal nostro modo di relazionarsi la politica dell'odio, cioè non odiare. E per non odiare dobbiamo controllare il nostro cuore, dobbiamo essere padroni del nostro cuore, perché è molto facile odiare, soprattutto di fronte alle tante ingiustizie che ci sono. La resa, dice il Papa, non è di un paese nei confronti di un altro. La resa è la guerra stessa. È davvero una sconfitta. In effetti, l'enorme capacità distruttiva degli armamenti contemporanei ha di fatto reso obsoleti i tradizionali criteri di limite della guerra. In molti casi la distinzione tra obiettivi militari e civili è sempre più inconsistente. Le nostre coscienze non possono non commuoversi per le scene di morte e distruzione che quotidianamente abbiamo davanti agli occhi. Abbiamo bisogno di ascoltare il grido del povero, delle vedove, degli orfani di cui parla la Bibbia, per vedere l'abisso di male che sta nel cuore della guerra e per decidere con ogni possibile mezzo di scegliere la pace. E qui c'è oltretutto una riflessione ulteriore da fare sulle caratteristiche delle armi a disposizione degli stati oggi, cioè le armi atomiche. Non so se vi siete accorti, ma da un po' di mesi si comincia, soprattutto da parte di alcuni dirigenti russi e dello stesso Vladimir Putin, a parlare di bombe atomiche, quelle tattiche, che sarebbero delle bombe atomiche meno potenti, cioè limitate a compiere un'eliminazione, un massacro in un punto specifico del mondo. Però queste bombe tattiche, atomiche tattiche, sono meno potenti, ma sempre più potenti, 10 volte più potenti delle bombe atomiche che hanno distrutto Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per cui attenzione, cioè, stiamo parlando di bombe atomiche, stiamo parlando della possibilità che intere nazioni, intere popolazioni scompaiano, perché la guerra atomica è una guerra che porta a questo tipo di distruzione, non porta alla distruzione di qualche decina, migliaia o anche centinaia di migliaia di uomini, si parla di milioni di uomini uccisi, perché questa è la bomba atomica. E forse con una grande, non so dire se cattiveria o superficialità, c'è qualcuno oggi che sconsideratamente comincia a parlare di uso della bomba atomica. E questo è stato fatto anche pubblicamente da parte di alcuni dirigenti della Federazione Russa. Seconda riflessione. Il bisogno di perseveranza e pazienza, la proverbiale virtù dei forti, nel perseguire la via della pace in ogni occasione opportuna ed inopportuna, attraverso la negoziazione, la mediazione, l'arbitrato. Il dialogo deve essere l'anima della comunità internazionale, diceva il Papa al corpo diplomatico l'8 gennaio di quest'anno, facilitato da una rinnovata fiducia nelle strutture della cooperazione internazionale. Cioè, nonostante la loro efficacia, comprovata nel corso degli anni, nel promuovere sforzi globali per la pace e per il rispetto del diritto internazionale, Queste strutture, cioè le strutture della cooperazione internazionale, hanno continuamente bisogno di riforma e di rinnovamento per adattarsi alle circostanze attuali, alle nuove circostanze. In proposito, una particolare attenzione va posta nel sostenere il diritto umanitario internazionale e nel fornirlo di basi giuridiche sempre più solide. Ciò naturalmente richiede di lavorare per una distribuzione sempre più equa dei beni della terra, assicurando lo sviluppo integrale delle persone e dei popoli e superando così le scandalose disuguaglianze e ingiustizie che alimentano conflitti a lungo termine e generano ulteriori torti e atti di violenza in tutto il mondo. Cioè, il Papa dice che uno dei compiti di queste realtà internazionali, pensate soltanto all'Organizzazione delle Nazioni Unite, che spesso fallisce, però è l'unico organismo a livello internazionale che esiste per risolvere i problemi, i conflitti internazionali senza prima di passare all'uso della violenza, delle armi. Ecco, queste realtà, anche allo scopo di evitare le guerre, devono cercare di eliminare le ingiustizie. Perché spesso le ingiustizie sono la giustificazione che viene utilizzata per fare la guerra. Però le ingiustizie ci sono. E quindi se riuscissimo a eliminare queste realtà, queste ingiustizie, non dico che verrebbero risolti i problemi tutti, ma verrebbe resa più difficile la giustificazione della guerra. Nella vostra esperienza quotidiana di legislatori cattolici e leader politici, voi sapete anche cosa significa affrontare un conflitto su scala più piccola, ma forse non meno intensa, all'interno delle comunità che rappresentate e servite. Come cristiani riconosciamo che le radici del conflitto, della frammentazione, della disgregazione della società vanno ricercate in ultima analisi, come ha sottolineato il Concilio Vaticano II, in un conflitto più profondo, presente nel cuore dell'uomo. È la Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II a dire questo. A volte i conflitti possono essere inevitabili, ma sarà possibile risolverli con frutto solo in uno spirito di dialogo e di sensibilità nei confronti degli altri e delle loro ragioni. E in un comune impegno per la giustizia nel perseguimento del bene comune. Non dimenticate questo, dal conflitto non si può uscire da soli, no, si esce solo con gli altri. Da solo nessuno può uscire dal conflitto. E quindi attenzione, come dicevo prima, al cuore dell'uomo perché è lì che nasce il conflitto, che nascono i conflitti. Infine, cari amici, mentre vi porgo nella preghiera i miei migliori auguri per le vostre deliberazioni, permettetemi di suggerire che forse più di ogni altra cosa il nostro mondo, stanco della guerra, sembra che non possa vivere senza guerra. Ha bisogno di rinnovare lo spirito di speranza che ha portato a fondare le strutture di cooperazione a servizio della pace all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando in effetti vennero messe le condizioni per una pace internazionale che per qualche decennio è durata, anche se parzialmente, perché sempre all'interno di quella guerra fredda tra i due blocchi, il blocco del comunismo e il blocco del mondo libero. Vorrei chiedere a voi, il cui servizio ai nostri fratelli e sorelle è ispirato e sostenuto da quella pace che il mondo non può dare, di essere testimoni di speranza, specialmente nei confronti delle nuove generazioni. La guerra non è speranza, la guerra non dà speranza. Possa il vostro impegno per il bene comune, sostenuto dalla fede nelle promesse di Cristo, servire da esempio per i nostri giovani. Quanto è importante per loro vedere modelli di speranza e ideali che contrastino i messaggi di pessimismo e cinismo. Non dimentichiamo i messaggi cinici, sono terribili, a cui i giovani sono così spesso esposti. Insomma, Per noi che viviamo in un mondo in guerra, con permanenti crisi e conflitti, si tratta di trovare sapienza e forza per vedere oltre le nubi, di leggere i segni dei tempi e con la speranza generata dalla fede ispirare altri, specialmente i giovani, a lavorare per un domani migliore. Ecco, così conclude il Santo Padre questo discorso che mi sembrava giusto leggervi, molto importante, anche perché oggi viviamo dentro, sempre più dentro purtroppo, un mondo in guerra, ma non ne abbiamo la consapevolezza, soprattutto i giovani che vivono in Occidente non si rendono conto che la guerra è ormai a noi vicina purtroppo. E non sono preparati psicologicamente a sopportare, anche solo dover affrontare questo grande problema che sta ritornando ad essere così centrale e così importante nella vita del mondo contemporaneo. Adesso lascio un po' di spazio alle vostre domande. Pronto?
Buonasera,
Pronto?
professore.
Sì.
Pronto, buonasera, professore.
Buonasera.
Mi chiamo
Da dove chiama?
Salvo, chiamo da Torino. Volevo chiederle, ma che atteggiamento dobbiamo avere nei confronti di Vladimir Putin? Allora, io da uomo di fede gli dico, ci pensa Dio, perché comunque anche Putin è un nostro fratello ed è un figlio di Dio, però in effetti anch'io faccio un po' di fatica, ecco, a ritenerlo tale.
Ma guardi, che sia un figlio di Dio, è indubbio, nel senso che ogni creatura che vede la luce sulla terra viene da Dio, è Dio che infonde l'anima. Poi ogni uomo è libero di usare la sua intelligenza, la sua forza, il suo potere. Nel caso specifico, il suo potere al servizio del bene e al servizio del male. Magari anche credendo di fare un servizio alla propria nazione, al proprio popolo, eccetera. Tenga presente che a fianco di Putin c'è un patriarca, un vescovo ortodosso, il patriarca Kirill, che forse è ancora più di Putin, molto più determinato nel volere questa guerra a favore dell'ideologia del mondo russo, una guerra che si vuole estendere a tutti i paesi dove ci sono dei russi affinché così la Russia possa trionfare contro l'Occidente corrotto e decadente. Quindi lasciamo fare al Signore, veramente, lasciamo fare a Dio, ma diciamo la verità. Cioè mettiamo in guardia le persone, ecco, che non pensino che queste figure siano buone semplicemente perché evocano ogni tanto dei valori cristiani, dei valori positivi. Perché evocare i valori e poi imporli con la violenza, portando la guerra all'interno di altre nazioni, di altri popoli, significa contraddire i valori che si vogliono evocare. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Anzi, buonasera.
Buongiorno. Vabbè, però a noi piace la luce, no?
Certo. Da dove chiama?
Volevo chiedere da Milano.
Sì.
Io volevo chiedere questa cosa perché io non capisco. Io voto molte fazioni, voto tendenzialmente politicamente delle persone cattoliche, no? Dei partiti cattolici, però mi dicono di sostenere Israele,
Ma io vedo che, siccome si parlava di guerra, uccidono tantissima gente, bambini, gli israeliani, però tanta fazione cattolica, che io sostengo anche col voto, dice che fanno bene, che hanno il diritto di difendersi. Ma il cristianesimo ci ha insegnato dell'altro, cosa mi può dire di questo? Io non so cosa pensare più.
Sì, ma dunque è chiaro che Israele ha il diritto di difendersi, anche se direi il dovere, nel senso che ogni Stato ha il dovere di difendere il suo popolo, in questo caso dall'aggressione del terrorismo. Ecco, il problema è che la reazione per combattere il terrorismo che aggredisce, colpisce Israele deve essere proporzionata, come anche la legittima difesa deve essere proporzionata. Cioè io non posso sterminare una famiglia perché uno mi ha tagliato la strada, voglio dire, è una sproporzione. Qual è il limite? Qual è il limite? Non c'è scritto da nessuna parte, cioè qual è cioè quanto un esercito, prendiamo il caso specifico di Israele, è indubbio che abbia il diritto di difendersi, direi anche il dovere. Come valutare la reazione, cioè quanto deve essere proporzionata? E questo io non sono in grado di dare una risposta, ma credo che non ci sia una risposta matematica, perché è evidente che Israele sta colpendo la popolazione civile che vive a Gaza. La domanda però che è giusto porsi è: per estirpare il cancro del terrorismo, le cui formazioni sono dentro la striscia di Gaza e si servono della popolazione civile per coprirsi, per proteggersi, come faccio a estirpare il terrorismo senza colpire anche la popolazione civile? Quando mi devo fermare? Queste sono domande importanti, difficili, a cui però è giusto porle queste domande, perché sennò cadiamo nell'ideologia, no? Quelli che sono pro Israele e quelli che sono contro Israele. Tutto quello che fa Israele va bene, tutto quello che fanno i nemici di Israele va bene. No, così non si affrontano i problemi. I problemi si affrontano guardandoli, osservandoli nella loro realtà. Che è una realtà difficile da giudicare, proprio per i motivi che ho appena detto. E quindi tenga presente che anche il catechismo della Chiesa Cattolica, esiste una morale cristiana sulla guerra molto precisa, poi però c'è uno spazio di libertà, di interpretazione, che è affidato alla prudenza degli uomini che hanno la responsabilità di dover agire. Allora siamo arrivati alla fine, io vi auguro buona notte, buona settimana. Abbiamo letto il discorso del Santo Padre del 24 agosto sul tema sostanzialmente il mondo in guerra, crisi permanenti e conflitti, che cosa significa per noi. Vi auguro ancora buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.